Due minuti dopo le 20, Radio Popolare, buonasera, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro. Quindi sul clima si è superata la linea rossa, l'avete sentito sicuramente sulle nostre frequenze, anche nel GR poco fa, lo trovate anche su altri media oggi, la notizia che è quella che ci ha dato Copernicus. Il programma europeo di osservazione della Terra che ha certificato che il 2024 è stato l'anno più caldo della storia, cioè da quando si fanno le rilevazioni scientifiche. Parliamo di questo stasera all'Orizzonte delle 20, benvenuti a tutti. Parliamo di questo perché soprattutto, dice sempre Copernicus, il 2024 che abbiamo appena salutato è stato l'anno in cui per la prima volta le temperature medie globali hanno sforato il limite di 1,5 gradi di aumento dai livelli preindustriali. Hanno sforato il grado e mezzo e forse il grado e mezzo vi dice qualcosa perché si tratta di quella soglia che secondo gli accordi di Parigi ci eravamo impegnati a non superare perché permetterebbe insomma di ridurre in modo significativo gli effetti dei cambiamenti climatici. Lo avevamo certificato in quel trattato siglato appunto 10 anni fa a Parigi, un trattato internazionale. Ebbene, quella soglia dunque l'abbiamo superata l'anno scorso e le prospettive sono quelle che tutti voi conoscete, insomma, quelle legate a un contesto geopolitico nel quale per tutta una serie di ragioni è difficile immaginare in tempi brevi invece un'inversione di tendenza rispetto a quello che ci dice Copernicus. E dunque una svolta anche concreta nella riduzione delle temperature. È difficile forse immaginare che in questa fase a qualcuno interessi davvero fare qualcosa anche. Ma tant'è, gli effetti del cambiamento climatico, del riscaldamento globale sono già piuttosto tangibili, lo raccontiamo da tempo, e gli incendi di Los Angeles ovviamente sono soltanto l'ultimo esempio. Altri casi, ormai possiamo dirlo con buona certezza, seguiranno sempre più intensi e frequenti. Dunque, dopo aver oltrepassato questo confine, ci sarà la possibilità di recuperare o quella soglia superata lo scorso anno? È insomma uno spartiacque da cui non si torna indietro. Ne parliamo stasera con i nostri ospiti, il primo dei quali è Luca Mercalli, climatologo e divulgatore scientifico, volto noto della TV. Buonasera Mercalli.
Un saluto a tutti voi.
Mercalli, allora il 2024 è stato l'anno più caldo di sempre, ma soprattutto Copernicus dice che è stato l'anno in cui per la prima volta la temperatura media globale ha superato quella dell'era preindustriale di oltre un grado e mezzo. È una notizia epocale, uno spartiacque, perché insomma quello era il limite da non superare previsto dagli accordi di Parigi. Che ne pensa?
Certamente si è superato un limite importante, per ora possiamo dire simbolico, nel senso che l'accordo di Parigi stabiliva il grado e mezzo come soglia da non superare, ma su una media pluriennale, cioè vuol dire che dovremmo avere almeno 30 anni consecutivi con temperature sopra il grado e mezzo per dichiarare perduto questo obiettivo. Per ora il superamento invece è riferito a un solo anno e la speranza è che nei prossimi anni non ci sia sempre una progressione così rilevante di record. Ma è chiaro che il campanello d'allarme emerge per il fatto che questo superamento sarebbe dovuto avvenire non prima del 2100 e il fatto che sia accaduto nel 2024 ci lascia pensare che anche se ci saranno piccole oscillazioni nei prossimi anni, parziali rientri, forse il prossimo anno ancora, speriamo che non ci sia proprio un'escalation continua di record uno dopo l'altro, per ora è avvenuto, perché il 2024 ha superato il 2023, quindi siamo veramente in una sorta di accelerazione del riscaldamento. Però mancano ancora 75 anni all'obiettivo, e allora è questo che fa pensare che purtroppo 1,5 gradi sarà un limite che anche sul lungo periodo verrà superato ben prima del 2100.
Eh sì, perché se poi vediamo quelle che sono le sere degli ultimi anni, si vede proprio una tendenza a salire, un'escalation, quell'escalation di cui lei parlava e che ci dovrebbe far preoccupare dunque.
Sì, il clima non è un orologio, quindi sicuramente al suo interno ci sono tanti fattori che giocano a mantenere la curva dei dati climatici un po' come i denti di una sega, no? Ci sono dei su e giù, c'è un anno molto caldo, poi la temperatura può anche temporaneamente scendere di qualche decimo di grado per un anno, per due, poi risalire, è tutto un su e giù. Ma quello che conta è l'inclinazione di questa lama della sega. E la lama ormai è inclinata da 100 anni, nel senso che il trend all'aumento di temperatura del pianeta, questo è inequivocabile, ed è il dato guida che ci deve spingere a mettere in atto la decarbonizzazione dell'economia mondiale, come hanno detto anche i responsabili di Copernicus nella conferenza stampa, perché altrimenti entriamo in un territorio pericoloso per la specie umana.
Ecco, Mercalli, appunto per capire esattamente gli effetti, quando lei parla di uno scenario pericoloso per l'essere umano, quel 0,1 in più rispetto al grado e mezzo di aumento, che cosa comporta poi a livello concreto, che effetti tangibili già possiamo identificare sul clima, sulle nostre vite anche?
Allora, prima di tutto quello che già sta influendo è il grado e mezzo, non lo 0,1 di differenza tra un anno e l'altro, ma questo importante aumento di un grado e mezzo nell'ultimo secolo, peraltro quasi tutto realizzatosi in realtà dopo gli anni 90 del Novecento, è già come una febbre, possiamo interpretarlo come un organismo umano che ha un grado e mezzo in più di temperatura e quindi ha una febbre di circa 38,5. Ecco, quando uno ha una febbre a 38,5 sta a letto, prende delle medicine e cerca di curarsi e sta molto attento a come evolve la febbre successiva, perché ogni piccolo incremento non è lineare in termini di sofferenza dell'organismo. Possiamo dire che è quasi esponenziale, cioè quando hai 39 stai molto peggio di 38, quando hai 40 stai ancora così male da essere portato in ospedale, quando hai 42 gradi sei morto.
Insomma, le malattie.
Ecco che allora noi dovremmo monitorare con grande attenzione questi aumenti di temperatura planetaria, perché sono quelli che poi in futuro potrebbero portare a un clima ostile all'umanità, soprattutto per i nostri figli e nipoti. Cosa vuol dire clima ostile? In queste ore Los Angeles è in fiamme. Ecco, il cambiamento climatico cosa c'entra con gli incendi? C'entra perché più fa caldo sul pianeta, più abbiamo un'amplificazione degli eventi estremi. L'evento estremo che facilita gli incendi in questo caso è vento forte, 160 km orari, che impedisce di domarlo e lo propaga in maniera rapidissima, e la siccità dei mesi precedenti che ha reso i boschi particolarmente infiammabili. Un bosco bagnato non prende fuoco, un bosco invece in stress idrico diventa una torcia indomabile. Quindi ecco un esempio di come l'aumento degli eventi estremi, che possono essere l'incendio, l'alluvione, la tempesta, la grandine, la siccità, le ondate di calore, mettono a rischio la nostra incolumità e la nostra economia.
Insomma, per usare la sua metafora della febbre, se il sistema immunitario è già provato, le malattie sono più frequenti e più acute.
Eh sì, è proprio così, e bisogna fare la cura. La cura la conosciamo da oltre 30 anni perché viene continuamente riproposta dalle Nazioni Unite anche ogni anno quando c'è la conferenza sul clima, come quella di Baku quest'anno, la COP29, ma purtroppo il paziente non vuole fare la cura, anzi addirittura si gira dall'altra parte e dice: non è questo il problema in questo momento è costruire armi. I soldi datemeli per fare missili e non per fare pannelli solari.
Ecco, Mercalli, sì, proprio a proposito di questo, ho l'impressione dunque che la questione climatica, come altre anche dopo i grandi allarmi, il grande hype si direbbe qualcuno, di alcuni anni fa, adesso stia vivendo una sorta di effetto opposto, di disinteresse se non di negazione, ma di disinteresse sicuramente. Perché, secondo lei?
Disinteresse è frutto di una combinazione di elementi. Uno è che c'è una vera e propria battaglia economica per ostacolare la transizione energetica, e questo viene fatto in mille modi, compresa la disinformazione, le fake news. Si cerca di scoraggiare una efficace azione di tutti i paesi del mondo per ridurre l'uso dei combustibili fossili e passare a un mondo più pulito, più sostenibile con le energie rinnovabili. Cosa difficile da fare, non è che sia facile, però se non iniziamo non la faremo mai. L'altro elemento è l'attitudine della società a rifiutare di assumersi delle responsabilità. È molto più facile negare, dire non è colpa nostra, per non dover essere poi coinvolti nel ognuno fare la propria parte. Questi due elementi messi insieme, e complice anche poi un'informazione che non dà il giusto valore a questi allarmi, porta a una sottovalutazione globale del problema, che però non può avere, non ha una seconda chance. Cioè il problema è che cambiamenti ambientali e climatici o li risolviamo adesso, oppure fra qualche decennio ci sfuggono di mano, come gli incendi, cioè diventano troppo grossi per essere controllati.
È oggettivamente però una questione che vediamo in questi giorni, soprattutto tenere insieme la questione economica con la transizione energetica. Come si fa, Mercalli?
Ma è molto semplice. Quando pensi alle conseguenze, l'economia diventa un fattore marginale. Anche i ricchi proprietari delle ville di Los Angeles, di Hollywood, quando è tutto in cenere, che significato ha la tua economia? Non c'è più economia, non esiste più. Quindi basta con questo primato dell'economia. L'economia deve essere un mezzo, non un fine. Il fine deve essere poter vivere ancora su questo pianeta. L'economia si adatterà, come abbiamo sempre fatto. Ma se la mettiamo invece come unico elemento di controllo delle nostre scelte, allora andremo incontro al baratro.
Eh sì, qualcuno potrebbe dire che lo scenario geopolitico è troppo complesso per occuparsi in questo momento di uno sguardo di visione di futuro.
E allora sarà il clima a occuparsi presto di noi, ma lo farà come vorrà lui.
Secondo lei, Mercalli, è possibile quell'inversione di tendenza che lei spera? Cioè lei ha fiducia in questo?
Diciamo che abbiamo ancora una finestra di intervento, e questa è una definizione di Antonio Guterres delle Nazioni Unite, non è mia, che però si sta chiudendo. Vale a dire che i sistemi ambientali non è che aspettano un tempo infinito che noi prendiamo le giuste scelte. Fra qualche anno alcuni processi diventeranno ormai irreversibili. Allora, probabilmente la soglia del grado e mezzo rischia di essere persa, ma c'è ancora quella dei 2 gradi. 2 gradi, secondo l'accordo di Parigi, sono il limite da non superare per consegnare ai nostri figli e nipoti un pianeta vivibile. E quindi, se ci diamo da fare in tempi brevi, possiamo ancora farcela. Ma è ormai un ritornello che ripetiamo da 30 anni e la finestra pian piano si chiude. Fra qualche anno diremo, ok, anche i 2 gradi sono passati, andiamo per 3. Ma ogni volta che aumentiamo la soglia di temperatura, aumentiamo anche in modo enorme l'entità dei danni che dovremo subire. Quindi pagheremo un prezzo per questo ritardo, per questa mancata prevenzione.
Per dare un'immagine agli ascoltatori, se quella finestra si chiude, facciamo un esempio concreto, che scenario potremmo vedere da qui a 20 anni?
Ma per esempio l'aumento del livello dei mari ci fa capire molto bene cosa vuol dire irreversibilità. I mari, gli oceani mondiali in questo momento stanno già crescendo di quasi 5 mm all'anno. È tanto, è già qualcosa che vediamo a occhio nudo. Le stime dell'accordo di Parigi ci dicono che se riduciamo in fretta le emissioni possiamo limitare questo aumento a fine secolo a circa un 40 centimetri, mezzo metro di mare in più, che è già tanto, è già un problema per le zone costiere, ma sempre meglio di un metro che avremmo senza la riduzione delle emissioni. Ora, voi pensate a Venezia, o pensate al Delta del Po, alle spiagge della Romagna, che sono la zona più vulnerabile d'Italia. E avere il mare in casa tua vuol dire solo una cosa: abbandono di certe zone, devo scappare, devo andare via. Non posso proteggere da un metro di Adriatico in più tutta la costa che va da Grado a Rimini. E una volta che questo si realizza, non è che hai delle soluzioni. Te ne vai e basta. Ecco l'irreversibilità. Il mare, una volta che è aumentato di un metro, starà lì per i prossimi 50.000 anni.
Eh sì, un'immagine sicuramente molto indicativa. Mercalli, la ringraziamo tantissimo per essere stato con noi.
Grazie a tutti voi.
Alla prossima. Era Luca Mercalli, climatologo e divulgatore scientifico. Insomma, questo è lo scenario che ci ha dipinto di fronte ai nostri occhi. E sentivate nelle sue parole degli incendi di Los Angeles che avete, immagino, visto tutti quanti negli ultimi giorni. Vi facciamo ascoltare allora adesso la testimonianza, una testimonianza che ci arriva da Beverly Hills, dove abbiamo raggiunto un imprenditore, si chiama Oscar Conti. Un imprenditore italiano che vive proprio lì a Los Angeles. Questo è il suo racconto di questi giorni.
Il fuoco si è esteso in maniera incredibile, lasciando appunto distruzione. Adesso sono due fuochi che sono giganteschi, la situazione è di spavento. Fortunatamente la zona dove siamo noi di Beverly Hills non ha subito, diciamo, nessuna conseguenza, tuttavia la qualità dell'aria è completamente inadeguata, le scuole sono chiuse, quindi stiamo a casa perché la qualità dell'aria non è accettabile e abbiamo ricevuto diversi segnali di tenerci pronti per evacuare, perché il problema qui non dovrebbe essere per il fuoco, ma per, diciamo, la qualità dell'aria. Sta toccando ovviamente non in maniera drammatica come purtroppo sta avvenendo in altre, diciamo, per altre famiglie. Ho sentito di una famiglia di Malibu che ha perso la casa. E abbiamo diversi amici che sono stati sfollati e il fuoco si sta avvicinando alla loro casa, e quindi immaginati la preoccupazione e l'angoscia che c'è in queste persone. Hanno lasciato tutte le loro cose, sono scappati di notte con solamente i loro passaporti e forse i loro personal computers. Il contenimento è veramente basso. Da qui, nei prossimi giorni, ci si aspetta un aumento delle case distrutte, un aumento della percentuale di disastro. È veramente una situazione molto drammatica, lo posso pienamente dire. Questo qui è considerato il più grande incendio della storia della California, quindi probabilmente nessuno ha mai avuto un'esperienza di questo tipo, e soprattutto quando nessuno ha vissuto un'esperienza di questo tipo, nel momento in cui vede probabilmente anche un fuoco che inizia, non può mai immaginare che si possa espandere fino a tale entità. E quindi molte persone hanno inizialmente preso la leggera situazione. Forse anche alle forze dell'ordine, perché abbiamo visto come i primi due giorni si vedeva letteralmente non più di un elicottero, andava avanti e indietro scaricando acqua. L'acqua è un problema principale, poiché è difficile avere acqua, dato che proprio c'è siccità. Noi siamo qui dal primo di agosto e non abbiamo mai visto una minima pioggia. Quindi immaginati interi zone boschive completamente secche che possono prendere fuoco solamente con il cadere di una sigaretta.
C'è un'immagine che pensi ti porterai con te per tutta la tua vita di questi ultimi giorni?
Un'immagine dalla quale imparerò qualcosa. Quando mi trovavo sulla Sunset Boulevard pochi giorni fa e ho visto personalmente l'inizio di questo, diciamo, incendio e del fumo, non ho pensato minimamente che potesse causare una tale devastazione. Probabilmente in futuro, al primo allarme di una cosa simile, starò molto più attento e ne farò, diciamo, lo porterò con me.
questo era Oscar Conti, un cittadino italiano che abbiamo raggiunto a Los Angeles. Effetti dunque della crisi climatica che però non si materializzano solo attraverso gli eventi distruttivi, ma anche nel modo in cui già stanno trasformando il nostro mondo. Il nostro mondo e nello specifico la nostra società. Un fenomeno, ad esempio, in questo senso che la sta già modificando è la migrazione climatica. Un fenomeno che in genere associamo solo a luoghi esotici e lontani e che invece è una realtà anche del nostro paese, anche italiana. Ne parliamo con Virginia Della Sala, autrice di un libro proprio su questo tema che si intitola Migrare in casa per Edizioni Ambiente. Buonasera Virginia.
Buonasera.
Allora, i migranti climatici esistono anche già da noi in Italia, è così? Chi sono?
Sì, diciamo che volendo fare un parallelo che all'inizio può apparire forse forzato, ma in realtà ragionandoci minimamente non lo è. I nostri migranti climatici sono tutti sfollati che negli ultimi anni, in particolare negli ultimi 3 anni, hanno subito l'effetto del cambiamento climatico sotto forma di alluvioni, nella maggior parte dei casi ripetute alluvioni, che non sono nient'altro poi che il contraccolpo di una siccità e di una mancanza d'acqua troppo prolungata e dell'incapacità poi del nostro suolo e anche dell'impossibilità di assorbire, di essere, diciamo, nutrito ed equilibrato, ecco.
Insomma, i nostri sfollati degli eventi climatici estremi dobbiamo incominciare a chiamarli migranti climatici, perché un cambio di paradigma e di mentalità arriva anche attraverso il linguaggio, questo è il senso anche.
Esatto, noi siamo abituati a pensare e immaginare i rifugiati, i migranti climatici come solitamente popolazioni dei paesi in via di sviluppo che in queste grandi carovane, no, nel nostro immaginario si spostano per cercare nuovi luoghi dove vivere perché appunto c'è siccità o ci sono stati cataclismi. In realtà non è molto diverso da quello che accade ed è accaduto alle ormai parliamo di decine di migliaia di persone ogni anno che per precauzione o come conseguenza all'improvviso devono lasciare la propria casa perché è esondato un fiume, perché c'è stata una frana o perché c'è il rischio che ci sia un'improvvisa, un rischio reale, un'improvvisa esondazione. Lasciano la casa, spesso non possono tornarci, nel momento in cui lo fanno non sanno se potranno tornare. I numeri sono, diciamo, evidenti. Negli ultimi 2 anni si sono registrati almeno 40.000 sfollati, ok, 40.000 spostamenti interni, si chiamano così tecnicamente, e che sono raddoppiati rispetto all'intero numero del decennio precedente. Quindi questo ci mostra anche come sia un fenomeno sempre più in crescita.
Eh sì, è sempre più frequente anche perché diventeranno sempre più intensi e frequenti gli eventi climatici estremi, disastrosi. Virginia Della Sala, il migrante climatico, tu appunto hai conosciuto e raccolto alcune di queste storie, ti chiedo se il migrante climatico italiano resta tale per sempre oppure insomma c'è la possibilità di tornare indietro alla propria vita precedente?
Dipende da molti fattori. Quello che dico sempre è che la storia degli sfollati, degli migranti italiani, purtroppo si ripete sempre uguale. Quindi tutte le storie che ho potuto raccogliere, le persone con cui ho potuto parlare, raccontano la stessa cosa: una vita improvvisamente stravolta, qualcosa che è accaduto laddove non si immaginava potesse accadere. Questo, diciamo, denota anche come gli eventi per effetto del cambiamento climatico diventano anche più imprevedibili e che spesso perdono tutto e o sono costretti a ricominciare da un'altra parte oppure tornano alle proprie case perché e tornano a ricostruire, quindi ad asciugare, a dormire a terra, a dover cercare nuovi mobili, a dover rendere agibili di nuovo delle case che molto spesso però vengono di nuovo dopo poco tempo distrutte ancora una volta. Quindi, come posso dire, il migrante climatico italiano è anche molto particolare perché banalmente migra quando è messo alle strette e migra quando può, perché ci sono persone che invece semplicemente magari non hanno neanche il supporto economico per poter lasciare tutto quello che avevano e andare da un'altra parte, oppure magari non hanno una rete di persone che le sostengono, che gli possano prestare banalmente la macchina che è andata via diciamo con la piena del fiume, o quindi è un migrante, come dire, fisico, ma è anche proprio un migrante emotivo che all'improvviso perde tutti i suoi riferimenti, che siano quelli geografici, che sono quelli poi affettivi, delle cose che della loro vita, di quella che era la loro vita fino a quel momento, insomma. Certo. E questo vale per le aziende anche, vale per l'economia, vale per tutto, per le coltivazioni, proprio la perdita dei riferimenti.
Virginia Della Sala, abbiamo giusto un minuto, le farò una domanda, l'ultima domanda complessa a cui non si può rispondere ovviamente in un minuto soltanto, ma di fronte a questo scenario che abbiamo descritto nel corso di tutta la nostra mezz'ora stasera, cioè uno scenario sempre più cronico, che prospettive abbiamo? Solo l'adattamento?
L'adattamento non è solo, io non direi solo l'adattamento, l'adattamento in questo momento è proprio il punto fondamentale, ma in particolare avere delle politiche di adattamento che siano lungimiranti, che siano strutturali, quindi tutto questo si può affrontare soltanto cambiando il paradigma, non più pensando in emergenza, non più ragionando soltanto su come fronteggiare l'emergenza, ma su come, è banale però è così, ma su come prevenire e come prevenire in termini di riduzione del rischio, quindi entrare nella consapevolezza che il rischio c'è, ci sarà sempre e sarà sempre più frequente, ma cosa si debba fare, come ci si debba iniziare a muovere anche dal punto di vista infrastrutturale, di territorio, di messa in sicurezza delle case e delle persone per ridurre il più possibile quel rischio. Servono ovviamente fondi, serve una politica pragmatica, serve che si chieda diciamo a chi ci guida, ai governi, di mettere davvero attenzione su questo per non dover tornare sempre sullo stesso problema quando poi ormai la tragedia è avvenuta, come dimostrano oltretutto le immagini di questi giorni.
Sì, lo dico, ve lo confido, ho una sensazione di déjà vu ascoltando te, Virginia Della Sala, ma ascoltando una sensazione che ho avuto durante tutto il corso di questa trasmissione, perché mi sembra di rivedere, di ridire sempre cose che da tempo, esatto, diciamo, insomma, ci ritroviamo sempre puntualmente a questo punto. Ti ringraziamo, Virginia Della Sala, ricordo allora il tuo libro Migrare in casa per Edizioni Ambiente, uscito l'anno scorso, nella seconda metà del 2024. Grazie davvero, alla prossima.
Buonasera.
Era Virginia Della Sala, dunque giornalista, autrice del libro Migrare in casa, lo trovate in libreria. Siamo alla fine, grazie a tutti voi per essere stati all'ascolto dell'Orizzonte delle 20. Torniamo lunedì, buon weekend a tutti e a tutte da Mattia Guastafiarro. Ciao.